Pagina 15. 2. Roma. Una settimana dopo ero sul treno che mi avrebbe portato a Roma. L'avevo scelta non solo perché era la capitale d'Italia ed era conosciuta in tutto il mondo per i suoi antichi monumenti, ma anche perché era una città che il nonno aveva visitato. Decisi infatti di aprire il diario proprio sulla pagina in cui raccontava della sua visita a Roma, per scoprire cosa gli fosse successo in quel luogo tanti anni fa. Avevo infatti pensato di non leggere i suoi scritti tutto d'un fiato, ma di procedere in modo irregolare, leggendo di volta in volta ciò che più mi incuriosiva in quel momento, a seconda anche dei posti verso cui sarei stato diretto. Iniziai così a leggere. Sono stato in gita con i miei ragazzi a Roma. Ero felice all'idea che qualcuno che non ha mai visto questa città potesse scoprire per la prima volta le meraviglie che essa nasconde e appassionarsi alle vicende della Roma antica. In quanto professore di storia e appassionato della civiltà romana, sono stato io a fare da guida. Il pensiero di poter spiegare e condurre le mie lezioni in un luogo così affascinante e magico, dove il tempo sembra essersi fermato e antiche rovine ancora si ergono imponenti a dominare sulle strade e sulle case, mi riempiva di gioia. È successo però qualcosa che non avevo previsto e che mai mi sarei aspettato. Dopo aver ammirato da lontano la Basilica di San Pietro e il suo gigantesco colonnato del Bernini, infatti, volevo condurre i miei studenti in uno di quei punti, dove le enormi colonne sono organizzate in maniera inusitata e diversa, perché quelle in prima fila nascondono dietro di loro tutte le altre. Mentre attraversavamo la grande piazza, però, Giacomo, un ragazzetto magro e un po' gracile ma molto bravo a scuola, ha cominciato a mostrare segni di disagio. È impallidito e, aggrappandosi al braccio della sua migliore amica, Federica, ha cominciato a respirare affannosamente e a chiedere aiuto. Ho capito presto di cosa si trattava. Luoghi vasti e aperti possono infatti scatenare attacchi di panico in chi si lascia spaventare dalla loro grandezza, e sembrava proprio che questo stesse succedendo a Giacomo. Gli altri alunni ridevano e mormoravano esclamazioni di stupore, non capendo che cosa stesse accadendo al loro compagno. Facendo loro segno di zittirsi, ho preso per mano Giacomo e l'ho condotto in un angolo più angusto e limitato sotto il colonnato, dove ha iniziato presto a tornare in sé. Anche se la sua reazione è apparsa ridicola ed esagerata agli altri ragazzi, penso che in fondo la sua esperienza sia piuttosto comune. A volte capita di sentirsi soli e persi in qualcosa di troppo grande per noi. Quando si interrompe una relazione d'amore, ad esempio, o quando qualcuno di caro viene a mancare, ci si sente proprio come in una piazza enorme e inospitale, in una solitudine senza soluzione. Apparentemente non ci sono minacce, ma è proprio quella desolazione senza confini, l'assenza di appigli a cui aggrapparsi, la disperazione di trovarsi a nuotare al largo senza vedere la terraferma, a provocare paura e sconcerto. Eppure, basta un piccolo aiuto, ma tempestivo, per trovare un riparo, per sentire che non si è soli in quell'immensità. Forse è questa la direzione che dovrei prendere per insegnare ai miei studenti. Non sono sempre i grandi eventi e gli avvenimenti celebri a fare la storia, ma le piccole attenzioni, il sostegno che ci si può dare l'un l'altro. Forse non saranno raccontate e ricordate nei libri, ma sono proprio quelle azioni quotidiane, quei gesti di affetto che ci permettono di andare avanti, di non sentirci soli nell'immensità della vita. La storia è come un libro, che non racconta solo guerre, conquiste e scoperte, ma che racchiude in sé anche tante altre piccole fiabe, le narrazioni individuali di ogni persona. Ogni giorno quello che facciamo aggiunge una pagina in più al nostro personale capitolo nel libro della storia, ma va anche a modificare i racconti degli altri. Oggi, per esempio, aiutando Giacomo, ho aggiunto qualcosa di bello alla sua fiaba, un sorriso, un senso di conforto. Il modo in cui ci relazioniamo agli altri condiziona le nostre e le altrui vicende, e sono proprio queste, messe tutte assieme, che danno forma e consistenza al libro della storia. Anche se i fatti più noti sembrano distanti dalle vite quotidiane, tutto è collegato. Ogni essere umano è protagonista in questo lungo volume. Oggi ho deciso di voler essere un intervento positivo nelle fiabe dei miei studenti, di portare fiducia fra le loro pagine. Riposi il diario nello zaino pensieroso. Non so se il nonno fosse riuscito nel suo intento di portare fiducia nelle pagine dei suoi studenti, ma sicuramente l'aveva fatto con me, dandomi un'occasione di svago proprio quando avevo il morale a terra. Una volta sceso dal treno, il messaggio di speranza dell'episodio raccontato, insieme al clima caldo e piacevole e all'idea dei monumenti antichi che mi aspettavano, mi aveva riempito di energia e carica. Morivo dalla voglia di visitare quella città di cui avevo tanto sentito parlare. Così mi diressi verso il centro di Roma, curioso ed emozionato. I luoghi e gli edifici storici che la città proponeva erano ancora più belli di come mi erano stati descritti dai fortunati turisti che ci erano passati, e passai l'intera giornata a gironzolare per le strade, cercando di vedere quanto più possibile. Ero così preso da ciò che stavo facendo che mi dimenticai persino di mangiare e bere e iniziai a sentire un buco allo stomaco soltanto verso sera, dopo aver visitato posti meravigliosi come il Pantheon, Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi. Affamato, decisi che era ora di mangiare qualcosa e che avrei rimandato altre visite al giorno successivo. Cercai così un luogo dove cenare vicino al bed and breakfast in cui avevo prenotato una camera e finii per trovare una spaghetteria. Il profumino invitante che usciva dalle porte e i tavoli pieni di persone mi indussero ad entrarci, fiducioso che avrei assaggiato qualcosa di buono. D'altronde, il centro e il sud Italia sono famosi proprio per i piatti deliziosi e le ricette impareggiabili. Così mi sedetti ad un tavolo e ordinai due specialità romane, il supplì e i saltimbocca. Mentre gustavo quelle prelibatezze, mi guardai attorno e notai che quello era un posto davvero particolare. Le pareti, infatti, erano tappezzate di immagini di persone famose. Alcune di loro erano attori e VIP dei giorni nostri, che spesso avevo visto alla televisione. Altre, invece, erano chiaramente celebrità del passato, che sorridevano smaglianti da foto in bianco e nero. Donne bellissime in vestiti da sirena stavano accanto a idoli odierni coi loro jeans strappati, e il vecchio e il nuovo si mescolavano assieme in quelle stanze piene di colori. Quel suggestivo accostamento fra presente e passato mi fece venire in mente che cosa visitare il giorno dopo: la cripta dei Cappuccini di Santa Maria della Concezione. In quanto studente di arte, avevo sentito molto parlare di quel posto inquietante e inusuale, dove le pareti erano tappezzate di mosaici fatti non di tessere variopinte, ma di ossa. Un cardinale del 1500 aveva infatti deciso di adornare, se così si può dire, una cripta con i corpi dei frati cappuccini per sottolineare la fugacità della vita. Anche se l'idea mi metteva un po' i brividi, non potevo saltare quella tappa così particolare. Ormai sazio e contento di aver già programmato in parte la giornata seguente, mi rifugiai nella camera che avevo prenotato. Sotto le lenzuola, però, mi venne voglia di leggere ancora un po' prima di addormentarmi. Così presi di nuovo in mano il diario. Qualche mese fa, tornando a casa, ho intravisto due persone sedute su una panchina. Erano due giovani vietnamiti, chiaramente a disagio e spaesati. Impietosito, ho deciso di offrire loro qualche spicciolo. Li ho però rivisti più volte nel corso delle settimane e ho preso l'abitudine di portare loro qualcosa da mangiare ogni giorno, dei biscotti o della frutta. In certe occasioni mi sono anche fermato a parlarci in un inglese stentato, scoprendo che, come sospettavo, erano fuggiti dal Vietnam flagellato dalla guerra, sperando di poter ricominciare la loro vita da un'altra parte. In Italia, però, avevano presto finito i loro risparmi. e Quang, il ragazzo, aveva tentato di fare qualche lavoretto, ma era stato presto licenziato perché non conosceva bene l'italiano. Ho deciso così, dopo averne parlato con mia moglie, di invitarli a cena. Non sapendo le loro abitudini, Angela ha preparato loro del riso con un po' di verdura. In quell'occasione ho notato però un particolare che mi era sfuggito. Du Yen, la giovane donna, era incinta. Non me ne ero mai accorto perché se ne stava sempre con il cappotto, ma quel giorno che se l'era tolto per stare in sala da pranzo, la pancia si vedeva chiaramente. La tristezza per quella giovane coppia costretta alla povertà mi ha preso di soprassalto. E distinto, ho pensato che sarebbe stato carino invitarli a stare a casa nostra. Avevamo infatti una camera per gli ospiti che era libera. Quella sera, dopo che i due sono usciti, ne ho parlato con Angela. Inizialmente la sua reazione è stata di stupore e diffidenza. Una cena ci poteva anche stare, ma di ospitarli a casa proprio non se ne parlava. Aveva però visto anche lei che Du Yen era in dolce attesa e dopo aver riflettuto un po' abbiamo concordato che sarebbero rimasti solo per qualche giorno. Mi sono sempre considerato fortunato ad aver sposato una donna tanto paziente. Così l'indomani ho avanzato la mia proposta ai due giovani, che hanno subito accettato con un misto di imbarazzo e sollievo per poter finalmente stare un po' al caldo. Inaspettatamente però le cose hanno poi preso una piega diversa. La dolcezza di Du Yen e la gratitudine dei due coniugi hanno intenerito Angela, che presto è diventata ben felice di poter chiacchierare con qualcuno mentre io ero a lavorare. Persino i vicini di casa, che all'inizio hanno reagito male alla presenza dei due stranieri nel quartiere, hanno iniziato a salutarli con calore. Quang sta imparando sempre meglio l'italiano e ormai da qualche settimana è stato regolarmente assunto in una fabbrica, grazie alla conoscenza con un imprenditore del vicinato. Ed eccoci così arrivati ad oggi. Du Yen e Quang se ne stanno andando, pronti a trasferirsi nel loro nuovo appartamento di cui finalmente potranno permettersi l'affitto. Sarà sicuramente una buona sistemazione, più comoda e ampia per loro e la bambina che ormai è prossima a nascere. Io e Angela però, anche se siamo contenti per loro, sentiamo già la nostalgia di quei pochi mesi passati assieme a raccontarci tradizioni italiane e vietnamite, a confrontarci con nuove idee, a ridere per la particolarità delle proprie abitudini. Siamo stati un dono per Du Yen e Quang, ma anche loro lo sono stati per noi. Abbiamo imparato a fidarci gli uni degli altri, nonostante le differenze della nostra cultura, e grazie alla volontà di credere in loro siamo riusciti a trovare dei nuovi amici. L'affetto e l'accoglienza sono come un miracolo, perché è una condivisione dove nessuno perde niente, anzi, tutti ne guadagnano qualcosa. Penso a quanta diffidenza ci sia nei confronti dei barboni, degli immigrati, di chi non si conosce. È vero, non si deve essere ingenui, ma è anche importante non giudicare e confidare nelle risorse e nelle qualità che le persone possono dimostrare. Mi addormentai ancora stupito dalla generosità del nonno. La mattina dopo mi diressi di buon passo verso la chiesa di Santa Maria della Concezione. Vista dall'esterno era un edificio molto semplice e spartano, ben diverso dagli altri monumenti imponenti e raffinati che avevo visto il giorno prima. Quando arrivai nella cripta, la visione che mi si spalancò davanti agli occhi fu piuttosto impressionante. Le ossa erano accatastate in modo sinistro a formare complessi mosaici sulle pareti, ma la cosa più macabra era la presenza di due scheletri interi, con tanto di saio, in piedi davanti all'altare. Non avevo mai sentito di quel particolare e la cosa mi lasciò un profondo senso di inquietudine. Quasi per caso notai una scritta sul pavimento, virgolette. «Ciò che voi siete, noi eravamo. Ciò che noi siamo, voi sarete». Chiuse virgolette. Quella frase, quasi un avvertimento scolpito sul marmo, mi fece trasalire. Spesso si tende a non parlare della morte, a pensare che non capiti a noi ma solo agli altri. Quei caratteri cubitali e quell'atmosfera così sinistra della cripta, però, la rendevano improvvisamente reale, importante, inevitabile. Tutto quello che eravamo era il momento presente e l'esempio del nonno costituiva uno stimolo per riflettere sulla necessità di viverlo appieno. Nei due episodi che avevo letto finora aveva agito prontamente riconoscendo il bisogno che si presentava in quell'istante, la paura dello studente in un caso e la povertà degli immigrati nell'altro. In entrambe le occasioni ne aveva colto calore e amicizia, tutte cose che arricchiscono la vita, che la fanno assaporare e gustare pienamente. A volte, invece, si tende a ripensare e a rimuginare sul passato, o piuttosto ad agitarsi per il futuro. Io, ad esempio, ero pieno di preoccupazioni per il fatto di non trovare lavoro e spesso mi chiedevo cosa sarebbe successo se avessi scelto di studiare altro. Ma adesso tutti quei pensieri mi sembravano vani, senza peso, in confronto all'importanza di fare qualcosa adesso, nel momento presente, per aiutare se stessi e gli altri. Riflettendo su questo, mi venne in mente la comunità di Sant'Egidio, un'organizzazione di cui avevo sentito parlare più volte. Era infatti un movimento di laici che, ispirandosi a valori cristiani, si impegnava in attività di volontariato e aiuto ai poveri. Guarda caso si trovava proprio vicino al mio alloggio, in zona Trastevere, e pensai che sarebbe potuto essere carino farci un salto. Del resto era stato proprio il nonno a suggerirmi di cimentarmi in qualcosa di diverso e di provare nuove esperienze, ma io fino a quel momento mi ero soltanto limitato a visitare la città. Mi incamminai così di buon passo verso Piazza Sant'Egidio, sicuro che ne sarebbe valsa la pena. Quando finalmente arrivai e chiesi di poter fare del volontariato, mi venne proposto di servire alla mensa dei poveri. Era infatti la scelta più semplice per chi, come me, poteva offrire solo un aiuto temporaneo, dovendo presto lasciare la città. Iniziai così il mio primo compito da volontario, emozionato ma carico di fiducia. All'inizio mi scosse constatare quante persone usufruissero del servizio. Pensavo che per lo più avrei visto qualche clochard dai capelli sporchi e arruffati, invece si presentarono in tanti. Uomini e donne, stranieri e italiani. La cosa che mi commosse di più, però, era il fatto che a mettersi in fila per ricevere un po' di pasta o un pezzo di carne ci fossero anche tanti bambini, alcuni insieme ai genitori, altri con qualche fratellino. Pensai a quanto fosse ingiusto che invece di stare nel comfort delle loro case, quei piccoli dovessero rivolgersi a quei servizi per potersi sfamare. Allo stesso tempo, però, fui sorpreso di notare quanto la situazione non fermasse quei bimbi dal mettersi a correre fra i tavoli e giocare insieme. Ridevano, scherzavano e si facevano i dispetti proprio come me e i miei compagni alla loro età, nonostante noi avessimo più agi e sicurezze. Riuscivano a divertirsi anche in una situazione del genere, a trovare gioia laddove non sembrava essercene. Furono proprio i bambini a suscitarmi l'ispirazione per disegnare qualcosa. Quando infatti lasciai un attimo il mio posto al banco a un altro volontario per poter mangiare anch'io, mi venne l'improvvisa voglia di catturare quel momento, di immortalare i visi vivaci e spiritosi delle persone attorno a me per non dimenticare quell'istante. Così, dopo aver consumato il mio piatto di pasta, tirai fuori dallo zaino carta e matita e iniziai a disegnare. Volevo ritrarre uno di quei bambini che correvano e saltavano fra i tavoli, ma con la coda dell'occhio scorsi una ragazzina che se ne stava in un angolo, silenziosa e apparentemente triste, vicina al suo papà magro ed emaciato. Mi venne così un'altra idea. Iniziai a far scorrere con sicurezza la matita sul foglio, deformando e distorcendo il volto dell'uomo fino a creare una caricatura, dove quel viso scarno, anziché impietosire, appariva comico e divertente. Avanzai così verso la coppia e porsi alla bambina il disegno, strizzandole l'occhio. «Guarda», le dissi, «ho fatto un ritratto del tuo papà». All'inizio lei osservò il foglio. Mi guardò un po' imbarazzata e spaventata, per poi riabbassare gli occhi nuovamente sulla caricatura. Il papà, all'inizio, mi lanciò uno sguardo diffidente. Poi però, vedendo il disegno, si mise a ridere sorpreso, strappando un sorriso anche alla figlia. Le persone vicine e incuriosite si chinarono per guardare cosa stesse succedendo e presto si udì un coro di risate. In men che non si dica, mi ritrovai circondato da bambini e persino da adulti che chiedevano una caricatura anche per loro. Così, dopo aver scambiato uno sguardo d'intesa con gli altri volontari che mi fecero cenno di continuare, iniziai a disegnare per soddisfare tutte quelle richieste. Il pomeriggio così passò in un battibaleno fra una risata e un ritratto. Quando ormai iniziò a farsi sera e le persone se ne andarono pian piano, ringraziandomi e commentando che non si erano mai divertite così tanto, decisi di fare un ultimo lavoro, ma per me stavolta. Tratteggiai con gesti sicuri e precisi quella bambina e il suo papà che mi avevano offerto l'idea, disegnandoli per come me li ricordavo realmente, senza aggiungere sfumature esilaranti o esagerando le caratteristiche del viso. Infilai lo schizzo fra le pagine del diario, contento di avere un ricordo di quel momento. Quando salutai gli altri volontari per tornare al bed and breakfast, tutti mi fecero i complimenti e qualcuno commentò che gli utenti non si erano mai trattenuti per così tante ore alla mensa. Altri mi invitarono a tornare l'indomani e mi chiesero persino di poter avere anche loro la propria caricatura. Rincasai stanco, ma soddisfatto e contento. Non c'era voluto davvero niente per far felici quelle persone e per stupire gli altri volontari, solo un po' di fiducia in me stesso. Avevo tanto denigrato la mia arte prima di partire, ma adesso finalmente, anche se non avevo ricevuto un compenso in cambio, mi sembrava che avesse un valore e una sua importanza. In effetti, disegnare caricature era abbastanza semplice per me. Dovevo soltanto tirare fuori un po' di sicurezza per farmi avanti. Mi addormentai ripensando che il nonno aveva proprio ragione. Un pelo di fede in più era quello che mi serviva. I giorni seguenti trascorsero così fra il servizio alla mensa e un giro in città. Decisi di concludere la settimana con una visita al programma, tra virgolette, Il ruggito del coniglio di Radio 2, che il nonno spesso ascoltava la mattina per farsi quattro risate. Prenotai così un posto per il venerdì. La trasmissione si dimostrò all'altezza delle mie aspettative, visto che, come al solito, si rivelò spiritosa e comica grazie al carattere irriverente e alle battute dei conduttori Antonello Dose e Marco Presta. Il fatto di parteciparvi personalmente rese l'esperienza ancora più coinvolgente e accattivante. Mi sentivo emozionato all'idea di trovarmi in un posto di cui avevo sempre sentito l'eco da una radio gracchiante. Ora i racconti divertenti e gli scherzi mi arrivavano come se qualcuno avesse alzato il volume al massimo, sembrandomi ancora più vivi e reali di quando ci ridevo assieme al nonno. Uscii alla fine del programma con le lacrime agli occhi, sentendomi quasi più leggero dopo aver passato una settimana all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Visto che era ancora abbastanza presto e che avevo voglia di leggere un po', decisi di prendere un caffè in un bar e di scoprire qualche nuova avventura del nonno. Scegliendo di affidarmi alla sorte, aprii il libricino a caso e mi immersi nella lettura dell'episodio in cui ero incappato. Ieri sera io e Angela siamo andati a cena a casa dei nostri vecchi amici con cui uscivamo al tempo dell'università. Eravamo proprio contenti di fare una rimpatriata. Da quando avevamo iniziato a lavorare e ci eravamo sposati, le occasioni per incontrarci fra un impegno e l'altro erano sempre più rade. La serata è trascorsa fra battute e sorrisi, tanto che mi sembrava quasi di essere tornato ai vecchi tempi, come se non ci fossimo mai separati. Ci siamo divertiti a ripensare a quando studiavamo insieme e a fare l'imitazione dei professori che avevamo allora. A forza di ridere così tanto, però, a un certo punto mi è andata una foglia di insalata di traverso. Odio queste cose. Ho iniziato a tossire, sentendo gli occhi e la gola bruciare, e per quanto abbia cercato di rimediare bevendo un po' d'acqua e mangiando un po' di pane, il fastidio non è passato. Ho trascorso il resto della serata a pensare a quella maledetta fogliolina che mi disturbava e sono tornato imbronciato e scocciato per quell'inconveniente che aveva rovinato la cena così piacevole. Angela mi guardava sorridendo, quasi divertita a vedermi brontolare così, ma io non ero per niente contento. Tutti mi dicono che esagero, ma a me quella foglia dava proprio fastidio. Non sono nemmeno riuscita ad addormentarmi perché la gola continuava a bruciare e persino Angela ha cominciato a lamentarsi perché continuavo a rigirarmi nel letto. Ho provato di tutto, camomilla, miele, pane di ogni tipo, ma il malessere proprio non passava. Quando stamattina sono andato in farmacia, poi, ho trovato solo qualche pastiglia per calmare l'irritazione perché mi è stato detto che la foglia d'insalata si sarebbe distrutta da sola. Quando sono tornato a casa, però, ho sentito un granellino in bocca dopo aver starnutito. L'ho trovato con la lingua e appoggiato sulla punta di un dito. Era una briciolina di impanatura del pollo. Mi sono subito sentito meglio e mi venne quasi da ridere all'idea che quel pezzettino grande come una capocchia di spillo mi avesse rovinato la serata, la cena, la notte e la gola. Dentro di me vige un'altra dimensione. Fuori le cose si pesano a chili, si misurano a centimetri e a metri. Dentro di noi un granellino diventa una montagna e tutto viene scomposto in dimensioni impercettibili. Anche la quantità di principio attivo contenuta nei farmaci è microscopica, eppure fa effetto. Dentro di noi vige un'altra dimensione. Basta pochissimo per rovinarci la vita e basta pochissimo per farla risorgere. Ho pensato che spesso, però, per un pelo di fiducia era quello che poteva servire. Un sorriso, una battuta sulla spalla di qualcuno che crede in noi o un pizzico di sicurezza in se stessi sono quello che mi ha mandato avanti finora, permettendomi di diventare professore e di trovarmi coi vecchi compagni di università a sorridere dei tempi passati. Un granellino di fede, insomma, è quel che ci vuole ed è il principio attivo più efficace che ci sia. Che buffo, pensai. Il nonno era come il lupo che perde il pelo, ma non il vizio di credere che perfino una cosa piccola piccola potesse creare un così grave danno. Per fortuna io non ero ipocondriaco come lui e dopo aver fatto un giro decisi di pranzare all'Insalata Ricca, una catena di ristorantini che avevo spesso visto passeggiando per Roma. Ne ero rimasto colpito perché offrivano insalatone di tutti i tipi e dalle più svariate combinazioni che si potevano scegliere da un ricco menù, proprio come si fa con le pizze in pizzeria.